Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, insieme a Dario Castaldo voi state ascoltando il programma di Radio SBS in diretta oppure in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian. E noi allora diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Emanuela.
Ti abbiamo dato un incarico incredibile, devi darci la carica. Ti senti adatta a questa impresa?
Beh dai, gli argomenti ci sono oggi, va.
Bene, portate gli argomenti, se volete farci delle domande, tra l'altro noi risponderemo proprio a un paio di domande. Vi ricordo che potete scriverci su facebook.com/sbsitalian oppure sulla nostra casella postale italian@sbs.com.au. Allora Emanuela, dopo due settimane di pausa riflessione, come l'aveva un po' definita il governo, proprio per vedere cosa stava succedendo con la variante Omicron, ieri i confini australiani sono stati riaperti per diversi tipi di visti temporanei. Allora, vogliamo ricordare innanzitutto cosa prevede e per chi questa riapertura del 15 dicembre?
Sì, finalmente il momento tanto atteso, anche se non è un'apertura totale, diciamo che la maggior parte dei visti ci rientrano, ma solo per i vaccinati. Abbiamo detto la volta scorsa che inizialmente era previsto per il 1° dicembre, ma poi la variante Omicron, come hai detto tu, ha messo un po' il governo sul chi va là e ci ha lasciato in sospeso. Ma per fortuna niente ripensamenti, quindi ora possono entrare persone con visti studio, working holiday, sponsorizzati, prospetti marriage, visti umanitari e un'altra manciata di visti. Chi rimane fuori, per ora i visti turistici, che potrebbero rappresentare magari il grosso delle entrate future, e importante chiarimento arrivato da poco dal Dipartimento di Immigrazione, rimangono fuori anche i Bridging Visa B. Perché sono una categoria importante i Bridging Visa B? Intanto sono una buona quantità e si riferiscono a due gruppi. Il Bridging Visa B viene dato a chi ha un Bridging Visa A per far sì che una volta uscito dall'Australia possa rientrare. Di solito quelli che hanno un Bridging Visa A sono quelli che hanno richiesto un altro visto e nel frattempo, mentre aspettano la decisione, il visto corrente è scaduto, quindi rimangono con questo Bridging Visa A in Australia in attesa della decisione sul visto nuovo. Alcune di queste persone hanno avuto delle emergenze o delle ragioni importanti per cui sono dovute uscire dall'Australia, quindi hanno richiesto un Bridging Visa B e sono usciti. Normalmente un Bridging Visa B durerebbe 3 mesi, ma a causa delle difficoltà di viaggio date dalla pandemia il Dipartimento di Immigrazione ne sta rilasciando per un periodo di 1 anno, in modo da avere tempo per poter rientrare a un certo punto. In realtà questa apertura del 15 dicembre non li fa ancora rientrare, appunto perché non sono stati inseriti nella lista dei fortunati. Ma c'è un'altra categoria di Bridging Visa B importante, quelli che avevano fatto richiesta di un visto a cui è stato rifiutato e ora sono in code lunghissime in attesa dell'appello in tribunale. Queste persone hanno un Bridging Visa A anche loro e non hanno la possibilità per legge di richiedere un altro visto finché rimangono dentro Australia con appunto un visto rifiutato. Quindi se avessero i requisiti per richiedere un altro visto avrebbero bisogno di questo Bridging Visa B per uscire. Quindi uscirebbero, richiederebbero il visto e poi rientrerebbero per tornare poi in coda magari in appello o aspettare l'approvazione del nuovo visto chiesto da fuori. Al momento quindi questo non è possibile farlo, a meno che non si sfrutti il canale di viaggio di quei paesi come la Nuova Zelanda che non prevedono la richiesta di esenzione. Ma abbiamo visto come queste cosiddette bolle di viaggio si aprono e si chiudono all'improvviso a seconda dei contagi, quindi rimane comunque rischioso e poi bisogna comunque richiedere poi un visto magari per la Nuova Zelanda, se la Nuova Zelanda lo permette. Per cui i Bridging Visa B purtroppo rimangono ancora incastrati o fuori, se sono fuori, o dentro l'Australia, in quanto non possono poi rientrare.
Insomma, grande punto di domanda. Senti, dicevi prima, visti turistici ancora nulla, non se ne parla proprio? È una cosa inshallah, chi lo sa.
Esatto. No, non sono mai stati nominati e quindi non so, a questo punto chiaramente a un certo punto dovranno farli entrare anche loro, anche per dare un po' un impulso all'economia dal punto di vista turistico, che è una grande fetta di economia australiana. Quindi speriamo che con l'inizio del nuovo anno ci sia anche questa apertura verso i turisti, però insomma rimane un grande punto interrogativo per il momento.
proposito di punti interrogativi, intanto ricordiamo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ci arrivano delle domande, sono pervenute tramite la nostra casella di posta elettronica italian@sbs.com.au. potete scriverci, qui mi rivolgo agli ascoltatori, anche attraverso la nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian. Ci scrivono Angela e Nunzio, questo è il contenuto del loro messaggio. Buongiorno, in base alle ultime disposizioni sui viaggi in Australia, noi genitori di figlio che vive a Sydney possiamo venire a trovarlo? Premetto che è in attesa di permesso come residente permanente. Grazie per un'eventuale risposta. Insomma, qual è l'eventuale risposta? Dicevi che c'era un'altra manciata di categorie che possono rientrare in Australia, tra questi rientrano anche i genitori di figli in attesa di residenza permanente?
Sì e no. Allora, la risposta viene dal dettaglio, neanche tanto dettaglio in realtà, che ci dice la nostra ascoltatrice, che il figlio è in attesa della residenza permanente, quindi non ce l'ha ancora. Adesso non sappiamo che visto ha, però in realtà non importa. La cosa importante è che non ha ancora la residenza permanente. Quindi, siccome non sono genitori di un cittadino australiano o di un residente permanente, devono chiedere l'esenzione per entrare. Siccome poi in genere i genitori in visita vengono con visto turistico, abbiamo detto che i visti turistici non sono nella lista dei visti permessi dal 15 dicembre, neanche se vaccinati. Per assurdo potrebbero invece venire per esempio con un visto studio o altri visti ammessi.
Come, come un visto studio?
Esatto, sì, cioè, infatti è un po' una contraddizione, perché i visti studio rientrano, no, dal 15 dicembre in quelli permessi, sempre che siano vaccinati.
Sì, ma non devi far vedere che studi? Scusa l'ingenuità della domanda.
Certo, certo, ma infatti probabilmente non hanno né requisiti per richiederlo né hanno voglia di farne uno. Cioè, era un po' l'assurdità della situazione, per cui di solito i genitori vengono con visto visitor. A questo punto, se il figlio non è ancora residente permanente, non possono entrare, quindi dovranno aspettare che il figlio ottenga la residenza permanente, speriamo a breve, se no devono richiedere un'esenzione a parte, ma al momento, se non c'è una, diciamo, una motivazione molto, molto forte di emergenza, non credo che li facciano entrare.
Ecco, semplicemente aspettare che l'Australia riapra i confini con l'estero ai turisti.
Sì,
ecco.
A questo proposito, che il figlio ottenga la residenza.
Emanuela, possiamo sottolineare, visto che è successo già più volte in passato, discorsi tutti validi, però se c'è un'emergenza è possibile richiedere le esenzioni qualunque sia il tuo stato.
Certo. Perfetto. Assolutamente, però deve essere un'emergenza notevole.
Ok, di vita o di morte. Allora, purtroppo, andiamo invece a un altro argomento, Emanuele. È uscita una novità per quanto riguarda il visto 461, quello di chi è partner di un cittadino neozelandese che vive in Australia. Prima di raccontarcela, puoi rispiegarci come funziona questo visto?
Sì, prima di parlare del visto dobbiamo distinguere due categorie di cittadini neozelandesi. Ci sono quelli che godono di tutti i diritti dei residenti permanenti australiani, e in genere sono quelli che vivono in Australia da prima del 2001, e poi quelli invece a cui è permesso vivere in Australia anche tutta la vita, ma non sono come dei residenti permanenti, infatti non hanno gli stessi diritti, né possono sponsorizzare stranieri con un partner visa. A questo punto gli si dà però la possibilità, se hanno un partner non neozelandese o non australiano, di averlo con sé con un visto 461. Ovviamente, come per tutte le coppie, bisogna dimostrare di convivere per almeno 12 mesi, a meno che non si sia sposati o registrati in una relazione di fatto, negli stati che lo permettono, e bisogna dimostrare che la relazione è autentica. Il visto 461 non porta residenza permanente ed è un visto temporaneo di 5 anni. Alla scadenza si può rinnovare, ma la cosa interessante è che anche se la relazione con il cittadino neozelandese è finita, si può continuare ad averlo per altri 5 anni e così via, purché non ci si impegni in un'altra relazione con un altro partner.
È la prova che l'amore non finisce mai veramente, giusto?
Esatto. Infatti questa è un po' un'anomalia, diciamo, di tutto il sistema, perché ovviamente con tutti gli altri visti invece, se la relazione finisce, non si può più essere a carico del partner. E invece in questo caso, chissà perché, favoriscono le persone che hanno interrotto le relazioni con i neozelandesi. E insomma, ci sono alcuni italiani che appunto sono partner di cittadini neozelandesi e vivono in Australia perché questi neozelandesi magari sono qui da diversi anni.
Ti rendi conto che gli hai appena detto potete mollare il vostro partner senza alcun problema?
Sì, praticamente.
Chissà
così
cosa stanno pensando. Invece, allora qual è dunque la novità?
Sì, la novità è che il Dipartimento ha riconosciuto di aver trascurato queste coppie e che i tempi di approvazione di questo visto si sono protratti oltre il dovuto. Parliamo attualmente di fino a 31 mesi di attesa. E quindi hanno deciso che se la richiesta del visto ha tutta la documentazione si può contattare il Dipartimento per chiedere di mandare avanti la pratica, quindi avranno priorità. L'indirizzo email da contattare è un po' lungo, ma ve lo dico, ed è NZ, quindi come Nuova Zelanda, nz.family.relationship.visa.center chiocciola homeaffairs.gov.
No, ci siamo persi dopo il terzo punto. Family e relationship andava pure. Poi quali altri nomi si sono inventati?
Se poi magari lo scriviamo.
Forse sì.
Allora, sì, andate, lo scriviamo per i nostri ascoltatori.
Questa sì. Mail assurda sul nostro sito. Sì.
Ufficio. Comunque, complicazioni e affari mail. Semplici proprio da quelle parti.
Sì, vabbè, come sempre, no? È una cosa fattibilissima alla fine, insomma, nell'oggetto del mail bisogna scrivere il file reference number e le parole assessment ready. Chiaramente se la pratica non è completa non passerà avanti, quindi bisogna essere sicuri di aver messo tutto, incluso i documenti per provare la relazione, così come indicato sul sito, e il modulo 80, che tutti dimenticano sempre. Il modulo 80 è un modulo un po' fastidioso, molto lungo, che chiede tutta una serie di informazioni che in realtà sono già state chieste altrove, ma va compilato e allegato comunque.
Sembra che per stiamo parlando con Kafka, non con Emanuela Canoni.
Sì. Per cui se hanno, insomma, se qualcuno ha una pratica del genere in coda da tanto tempo, tanti mesi, consiglio di andare a vedere cosa manca, darsi da fare per allegarla e poi contattare l'immigrazione.
Un'ultima domanda, Emanuela, non da parte nostra ma da parte di un'ascoltatrice che dice: sono italiana e penso di venire in Australia a febbraio per trovare mia figlia e nipoti residenti a Sydney. Ho ricevuto l'esenzione e anche il visto 651. Ora chiedo, so che l'Italia ha accordi bilaterali dal punto di vista sanitario, vorrei sapere cosa copre Medicare nel mio caso, oppure se devo fare un'assicurazione. La mia permanenza in Australia sarà di 3 mesi. Cosa possiamo risponderle?
La Medicare copre gli italiani dal momento dell'arrivo fino a 6 mesi dall'entrata. Dalla pandemia questi 6 mesi sono stati prorogati in continuazione per quelli che erano rimasti in Australia, ma si presuppone che a un certo punto queste proroghe finiranno. Comunque, se la signora fa solo 3 mesi, rientra in ogni caso nei 6 mesi iniziali di copertura. Quello che copre la Medicare agli italiani è lo stesso che copre agli australiani. Per sapere esattamente cosa, si può andare sul sito della Medicare, dove c'è la lista, o al limite si può chiamare poi quando si arriva in Australia o andare in uno degli uffici anche per farsi dare un numero di riferimento da utilizzare in caso di necessità, ad esempio se si deve andare dal dottore o si devono comprare dei farmaci che sono coperti dal Medicare. Ovviamente la Medicare non copre tutto, neanche agli australiani, quindi se la signora ha degli interessi particolari forse è meglio che valuti anche la possibilità di un'assicurazione privata nel caso in cui la Medicare non copra proprio quello che interessa a lei.
Questo però naturalmente scelte personali e in certo. Questo caso non bisogna fare nessun allegato 80 bis o cose del genere, niente allegati, no. Qui andiamo sul liscio. Emanuela, allora grazie per averci portato in questo mondo dell'immigrazione, delle regole per questa settimana, grazie per essere stata con noi e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Allora salutiamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che ricordiamo che il suo intervento potrà essere riascoltato sotto forma di podcast con ulteriori dettagli per iscritto sul nostro sito sbs.com.au/italian al termine del programma.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.